abbia avuto con la testa della conservazione, e che mi sembra riduttivo non inquadrare dentro un'evoluzione storica delle culture o del pensiero in materia, ma nello stesso tempo è un tema la cui urgenza nasce dalle condizioni materiali in cui si vive. Cioè, e qui infatti io ho un po' sintetizzato il percorso diciamo, per cui nasce l'idea della conservazione. È un, se volete, proprio una banalità, ma l'idea della conservazione della natura si viene fatta con la percezione della sua perdita. Allora, in realtà le crisi ecologiche non sono un dato costitutivo dei nostri tempi. Nella storia delle civiltà umane le crisi ecologiche sono un dato che si è presentato più volte nella storia dell'uomo, anche di grandi civiltà. Uno dei motivi che hanno fatto entrare in crisi la civiltà babilonese, assiro-babilonese, è a detta degli storici e degli archeologi che hanno trovato di questo delle evidenze forti, è proprio la crisi ecologica, che lo sfruttamento delle risorse ambientali in quel territorio ha provocato. Ci sono evidenze di eccessiva salinizzazione dei terreni adibiti alla coltura del grano già nel XVII-XVIII secolo avanti Cristo, dovuto al fatto che i babilonesi avevano costruito dei sistemi di irrigazione talmente raffinati e sofisticati che erano in grado di controllare da una parte le piene dell'Eufrate e del Tigri e dall'altro di distribuire le acque di questi fiumi su questo territorio. Ma come voi sapete, in climi molto caldi la rapida evaporazione dell'acqua porta a salinizzazione dei terreni. Il fatto che queste civiltà avessero fortissime incrementi di popolazione che vivevano su questi ambienti portò a un eccessivo sfruttamento delle terre, tanto che appunto in quel periodo, già nel XVII-XVIII secolo avanti Cristo, si dovette convertire la coltura del grano in coltura di orzo, perché l'orzo è molto più resistente alla salinità. Poi anche l'orzo è diventato non più coltivabile e la civiltà babilonese è entrata in fortissima crisi. Addirittura ci sono storici e archeologi che attribuiscono a crisi ecologiche la adozione di prescrizioni religiose, come quella della proibizione del maiale nelle culture religiose, da prima ebraismo, ma poi successivamente anche l'Islam, ma molto più tardi, comunque soprattutto nella cultura ebraica, dato che appunto il maiale diventava, proprio per le condizioni ecologiche dell'ambiente in cui vivevano le prime tribù ebraiche nel territorio del Medio Oriente, il maiale diventava estremamente competitivo con l'alimentazione umana. Il maiale è un cattivissimo trasformatore di energia, ha grandissime difficoltà di conservazione del calore e quindi, perdendosi gli ambienti in cui questo calore poteva essere smaltito naturalmente, vale a dire le aree boscate, soprattutto le aree paludose e fibrinose, dove appunto il maiale grufola, non si sa, e quindi si protegge con lo strato di fango dalla perdita di temperatura o dalla crescita della temperatura. L'allevamento del maiale avrebbe costituito un fatto di forte competizione sull'uso delle materie prime agricole, quindi di qui la proibizione dell'uso del maiale, ma ci sono anche altri esempi. Ma in ogni modo, fatti interessanti dal punto di vista della cultura sono, per esempio, che la stessa idea del giardino in cui vengono rappresentati tutti gli elementi che fanno parte della natura è uno dei sintomi di una natura perduta, là dove dovrebbe essere. Per esempio, i giardini pensi di Babilonia volevano essere proprio una sorta di rappresentazione del tempo d'oro in cui nella mezzaluna fertile c'erano foreste verde piante. Andiamo avanti. Questo tema, questo aspetto del rapporto fra l'uomo e la natura ha una antica storia. Le antichissime religioni politeiste, tutte le antiche religioni politeiste, hanno in qualche modo lo schema di rapporto fra l'uomo e la natura è di questo tipo, cioè la natura è in qualche modo divino, cioè sta nella natura, la divinità sta nella natura. Dunque esistono, soprattutto nelle culture orientali, ma anche nelle antiche culture europee, per esempio nella cultura celtica, la selva era sacra, perché era il luogo in cui stavano gli alberi e gli alberi erano addirittura i lumi tutelari, gli spiriti tutelari degli uomini. A ogni albero era dedicato un mese, la conoscenza degli alberi era la stessa conoscenza dell'uomo, era in sostanza la natura, era il libro della sapienza che doveva essere esplorato e conosciuto. Che cosa succede? Succede che, ecco, questa è per esempio una frase di Marco Aurelio che in qualche modo descrive ciò che gli preesisteva e annuncia in qualche modo il fatto che venga scritto questo tipo di concetto, è in qualche modo la spia di un cambiamento che è nato, e infatti è proprio con l'avvento del cristianesimo che si diffonde una idea che è già nella religione ebraica, secondo la Genesi, in realtà il primo libro della Genesi mette molto in evidenza questo aspetto, cioè Dio crea tutte le creature e la natura, il mare, la stella, il sole, eccetera, eccetera, e le mette al servizio dell'uomo. Dunque non c'è più un rapporto fra Dio, natura e uomo, c'è un rapporto mediato. Dio crea l'uomo per avere il dominio della natura. Questo cambia radicalmente l'atteggiamento dell'uomo nei confronti della natura, non c'è più un rispetto dovuto alla sua sacralità, perché la natura non è sacra, è creata da Dio ma non è sacra perché è al servizio dell'uomo, e dunque il rapporto con Dio diventa più, diciamo, astratto, se volete metafisico. Vengono cancellate tutte le antiche culture che individuavano nella natura il luogo del sacro. Voi sapete che i riti sciamanici sono parte fondamentale di tutte le culture religiose pre-monoteiste, sono i riti che riportavano l'uomo in contatto con la natura. La natura e la divinità della natura, il soprannaturale. Addirittura proprio c'erano delle trasfigurazioni nell'animale totemico o nell'albero totemico. Questo concetto del dominio implica un'idea di natura come risorsa, e infatti Mano a mano che questa idea della natura come risorsa si struttura e che diventa importante la natura in quanto appunto luogo in cui l'uomo preleva ciò che gli serve, nasce quasi contemporaneamente la norma che dovrebbe tendere a regolare questo rapporto fra l'uomo e la natura. Per esempio, già nel diritto romano, in particolare nella legge delle 12 tavole, la selva viene protetta. Motivazione è di chiara intenzione di conservazione di una risorsa utile agli interessi del potere romano. Si costruivano le navi e le selve più importanti dovevano essere conservate per il superiore interesse di Roma. Un altro esempio piuttosto interessante di conservazione della natura come risorsa viene dalla Repubblica di Venezia. È una delle legislazioni di conservazione della foresta più articolate e più antiche. Fino all'undicesimo secolo la Repubblica ha legiferato in materia di conservazione dei boschi. È dall'antichità della legislazione della Repubblica che viene la conservazione, per esempio, del Cansiglio. E questo ovviamente basta dire è la conservazione di addirittura c'erano due tipi di boschi protetti, i demani e le bandite. Le bandite erano boschi dove assolutamente non era vietato persino l'ingresso, tant'è che persino l'ingresso di una pecora di un pastore provocava il sequestro dell'intero gregge, la fustigazione del pastore, la sua carcerazione, che a Venezia non era una cosa molto simpatica. E comunque proprio da queste antichissime normative, fin da queste antichissime normative è stato preservato il Cansiglio, il Montello, anche altri boschi come la Pineta Quiriana, per esempio, è il primo bosco per cui è stato fatto un censimento degli alberi, una sorta di battuta in termini forestali. No? No, il bosco Aquileiano non è di Aquileia, era qua sul Jesolo, era Jesolo. Poi ci sono queste leggi di Sisto V, Stato Pontificio, per le pinete di Ravenna, che in realtà sono di origine naturale e artificiale allo stesso tempo, perché sono state piantate dai monaci nel basso medioevo. E comunque già nel 500 si poneva il problema della loro conservazione. Le pinete di Ravenna in realtà erano conservate non tanto per il loro valore naturalistico quanto per il loro valore economico. Un'altra interessante normativa che riguarda la conservazione è quella del comune di Milano, che vieta la cattura di cicogne e rondini. Interviabilum, ho sbagliato lì, ci manca un R. Allora, le città medievali erano delle cloache a cielo aperto e la rondine, quindi attiravano nuvole di insetti, e le rondini mangiano fino a 3 volte il loro peso in insetti ogni giorno. Quindi l'avere le rondini sul cielo di Milano era una mitigazione dell'impatto di questi insetti per una qualità migliore della vita. Le cicogne da parte loro si nutrono di rospi e serpi e quindi tenevano le campagne diciamo così, controllate dal punto di vista della proliferazione di serpi anche velenose. Dunque l'utilità di questo tipo di provvedimenti. Allora, arriviamo al Rinascimento. dove il tema del dominio dell'uomo sulla natura diventa addirittura ideologico e proprio uno degli elementi che legittimano il potere signorile. Lo stesso giardino rinascimentale rappresenta la capacità dell'uomo di ordinare secondo le forme geometriche la natura e in qualche modo rappresenta la sua capacità di controllo sulla natura stessa. Nasce nel 500 la botanica come scienza separata dalla medicina, questa è una tappa importantissima, ci sono i primi tentativi di classificazione sistematica, ci sono i primi tentativi di raccogliere il sapere in materia botanica, da Luca Ghini a Mattioli, Androvandi, von Brunfels, che pubblicano famosissimi trattati. In particolare la conservazione ex situ, nasce la conservazione ex situ negli orti botanici, cioè modernamente la chiamiamo conservazione ex situ. Allora era proprio la capacità di controllo sulla molteplicità della natura in un ordine che l'uomo era capace di dare. Non è un caso, infatti, nell'ordine stesso, diciamo così, simbolico e le forme che gli orti botanici avevano. In questo modo, legittimando lo stesso potere del Signore sull'universo, sul cosmo. Vediamo l'orto botanico di Padova, che è proprio un cosmo, geometricamente suddiviso, al cui interno stanno delle quadre che non so se vi ispira subito la somiglianza con l'uomo di Leonardo, questo quadrato iscritto in un cerchio, cioè, l'uomo è in sostanza il centro di questo cosmo che dà un ordine a tutte le cose ed le domina perché le conosce. In sostanza quella conoscenza sapienziale che le culture antiche andavano a ricercare nella natura stessa, qua viene ricercata nella geometria, nel controllo. Allora, arriviamo alla rivoluzione industriale, cioè i salti storici sono abbastanza consistenti, ma è anche tentativo di creare insomma il rispetto. Allora, con la rivoluzione industriale si afferma questo diritto individuale e illimitato allo sfruttamento e trasformazione della natura. E in effetti, il prelievo delle risorse generato dalla rivoluzione industriale diventa incomparabilmente superiore in termini quantitativi a quello che succedeva precedentemente. Intere regioni vengono disboscate, il racconto di Marx, Capitale, sulla la cancellazione di tutte le foreste inglesi è straordinariamente interessante. L'utilizzo di combustibili fossili come il carbone e le conseguenze che questo ha nella stessa gestione delle città e del territorio sono ormai state raccontate moltissimo da tutti gli storici e i sociologi del tempo. E una cosa molto interessante che lo stesso Karl Marx mette in evidenza è questa reificazione dell'uomo nei processi produttivi, cioè l'uomo diventa una risorsa, cosa che ancora oggi si dice, insomma, le risorse umane. Va bene, comunque concettualmente questa idea nasce con la rivoluzione industriale. E nascono ovviamente anche movimenti politici e culturali che si oppongono a questa prevalenza del capitalismo e dell'industrialismo. Non voglio parlare dei luddisti, che sono coloro che andavano a distruggere le macchine nelle vestiture, ma invece voglio parlare di un pochino di questi movimenti politici dell'Ottocento, che hanno però le loro radici nello stesso nell'illuminismo e nel razionalismo del Settecento. Infatti già Diderot e Rousseau riaffermano appunto i valori, si richiamano ai valori delle culture primitive, questa ricerca all'indietro di un rapporto non distruttivo con la natura nel momento in cui la natura viene, diciamo così, diventa una pura risorsa, una merce, è una costante dei movimenti culturali, letterari, artistici e politici dall'Ottocento in avanti, ancora oggi credo che ci sia una permanenza di questo tipo di approccio. Nell'uomo primitivo si vede appunto il buon selvaggio, cioè si vede in un rapporto corretto dell'uomo con la natura. Peraltro, voglio dire, se facciamo mente locale su le culture primitive che sono giunte praticamente alle soglie del Novecento, come non so, gli indiani in America o gli aborigeni australiani, è evidente il diverso approccio che queste culture hanno avuto con la natura. È un approccio assolutamente conservativo, capace di considerare l'importanza della sostenibilità della loro presenza su un certo territorio, tanto per dire in termini moderni. In realtà il discorso non è sostenibilità, ma era proprio un rapporto economico, e questo è un aspetto molto interessante, cioè l'implicito valore economico accordato dalle culture primitive al loro ambiente, diversamente da quanto abbia fatto l'industrialismo e la cultura occidentale. Comunque qua ci sono alcuni nomi che hanno poi incarnato e sono stati anche la base fondatore di movimenti politici. Fourier con il suo monasterio, gli ovelliti, addirittura ancora oggi esistono comunità ovellite e fourieriste negli Stati Uniti, di comunità che vivono in un rapporto equilibrato con il loro ambiente, con la natura, con forme socialiste antifamiliste, sicuramente. Mentre i socialisti utopisti, che sono Fourier, Owen, eccetera, si allacciano molto all'aspetto sociologico e all'aspetto razionalista di Diderot e Rousseau, coloro che vengono da una matrice filosofica come Marx, Engels e Proudhon hanno un maggiore interesse per la libertà individuale, l'eguaglianza sociale, l'emancipazione dell'uomo e delle società, con minore attenzione al tema della natura. Se non c'erano i movimenti politici, però i contemporanei, i movimenti culturali recuperano moltissimo questo, diciamo così, tema della natura, ponendolo al centro della loro riflessione, della loro poetica, della loro arte. Qui è riportata una frase di Baudelaire, che è una definizione posteriore alla piena esplicazione, al pieno sviluppo del movimento romantico, che si può far risalire nei suoi concetti fondativi ai tedeschi dello Sturm und Drang e Goethe, che appunto avevano già individuato come una delle fonti di felicità dell'infelicità dell'individuo la limitazione dello spirito nel mondo, diciamo, nel modo di vita del tempo. E quindi la riproposizione della natura come il luogo di un'esperienza spirituale in cui
Non
tipo come l'uovo a meno? Sì, c'è cioè, un l'uovo a meno, ma in questo senso però, cioè l'uovo è un uovo a meno perché consente appunto l'esperienza, un'esperienza dello spirito che gode di un equilibrio che riesce a...
La metafora dell'orientamento
per l'orientamento.
Scusa, non ho capito.
Cioè,
la metafora
dell'orientamento per l'orientamento.
Che
me lo
so, sai.
Sì, beh, però siamo, qui siamo in un altro ambito culturale. Vabbè, qui ho citato questa frase di Byron, che è uno dei, diciamo, prototipi del romanticismo. Così, tanto per darvi un'idea di come la natura entra nel pensiero di questi intellettuali. Se in Europa, ecco, uno degli aspetti interessanti del romanticismo è questa idea del paesaggio. Il paesaggio è in realtà il luogo che contiene non solo gli aspetti fisici del territorio, ma anche gli aspetti emotivi. Cioè è il paesaggio ciò che, anche ciò che ispira un quadro fisico geografico. Quindi c'è il quadro fisico geografico e l'emozione che questo ispira, da qui appunto il concetto anche di amenità. Nasce questa idea del paesaggio naturale come luogo di ispirazione e accanto a questa idea del paesaggio naturale si sedimenta un'idea che certi paesaggi sono talmente evocativi che è indispensabile conservarli, cioè vanno sottratti a questa reificazione di tutta la natura come risorsa. È un aspetto interessante e importante che non trova delle forze, diciamo così, mirate, cioè rimane implicito nel romanticismo europeo, ma troverà invece, soprattutto negli Stati Uniti, un movimento culturale che si traduce anche in delle proposte politiche e di azione. Però nello stesso tempo anche in Europa si cominciano a sedimentare delle operazioni che in qualche modo prendono atto di questo nuovo modo di intendere la natura. Nel 1821 viene protetto lo Stambecco, quindi la percezione delle risorse che comunque stanno scemando è già evidente. Lo Stambecco come preda reale è talmente ricercato e sfruttato che necessita di una protezione, se non altro per rimanere preda esclusiva del sovrano. Però ci sono aspetti interessantissimi in questo, il Regno delle Due Sicilie ha fatto scuola, sulla protezione del paesaggio della costa di Napoli. Vengono protetti dei punti di vista, cioè vengono protetti dei quadri visivi che sono percepibili dalla costa napoletana. Viene protetta in Francia la riserva artistica della foresta di Fontainebleau, proprio anche qui comincia a... c'è un vero e proprio movimento intellettuale per proteggere Fontainebleau. Fontainebleau era una riserva reale che era minacciata di disboscamento. È un parco reale, ma in realtà è un vero e proprio bosco semi-naturale, cioè ha avuto pochi interventi umani. Inizia verso la metà dell'Ottocento, anche in Italia e in Europa, la conservazione di alcune specificità naturali, per esempio il papiro di Siracusa. Anche questo all'interno del Regno delle Due Sicilie è una delle grandi innovazioni che il Regno delle Due Sicilie ha portato nella normativa di conservazione. Infatti questo è stato riconosciuto dagli storici nel paesaggio, lo stesso Galasso, quando ha emanato la legge militare sulla protezione del paesaggio, ha citato la legislazione del, ricordo anche un paio di sue lezioni magistrali, ha citato la legislazione del Regno di Napoli come una delle legislazioni più avanzate in Europa nell'Ottocento. Comunque, la protezione del papiro di Siracusa, voi sapete che c'è questa famosissima vasca rappresentazione del mondo mediterraneo. Nel 90 vengono fatte delle riserve floristiche, allora, nasce anche il concetto di monumento naturale per opera della Promontibus et Silvis, adesso et Silvis, allora si chiamava solo Promontibus, cioè massi erratici, particolari forme delle rocce o particolari morfologie della terra, diventano monumenti naturali come tali da proteggere. Vengono create delle riserve floristiche, in questo l'Europa ha forse una primazia, e anche in Italia c'è un movimento abbastanza forte che spinge in questo senso, la Società per la Protezione delle Piante e l'Imbosschimento. C'è nel 1902 un primo convegno internazionale per la salvaguardia della fauna, quindi si percepisce anche diciamo così proprio la problematica delle specie animali che dovute agli incrementi enormi di popolazione, all'invasione e all'urbanizzazione e soprattutto allo sfruttamento delle risorse ovunque esse siano, conoscono delle problematiche di conservazione. Nel 1904 viene protetta la pineta di Ravenna grazie a un movimento italiano che si trova nel senatore Rosati un interprete efficace e che propone appunto questa legge per la protezione della pineta di Ravenna. Nel 10 lo stesso Rosati fa un progetto di legge per la difesa del paesaggio e al di fuori dall'Italia c'è un evento importantissimo nel 1914 perché, come vedremo anche in seguito, ci torneremo su questo, in Svizzera viene fatto un parco nazionale non tanto per la conservazione ma per il recupero di un ambiente degradato. La Engadina è questa regione svizzera, insomma, diciamo così, di là del confine della Valtellina, cioè continuando la Valtellina più o meno si sbutta in Engadina, e c'era stato uno sfruttamento intensissimo dei pascoli montani e delle foreste d'altitudine, e grazie all'attività della Società Svizzera di Scienze Naturali il governo svizzero nel 1914 crea un parco nazionale per il recupero di questo ambiente, sottoposto a una sorveglianza di tipo strettamente scientifico attribuita alla Società di Scienze Naturali. Poi ci sono altre due tappe importanti, la conferenza di Berna per la conservazione della natura del 14 e il primo parco nazionale italiano, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che viene istituito per la tutela della fauna, della flora, delle formazioni geologiche e del paesaggio. In questo senso, articolando i vari temi che man mano sono venuti a crescere. Però uno degli aspetti molto interessanti della cultura della conservazione è ciò che succede in America. Ispirati evidentemente dal romanticismo europeo, un gruppo di scrittori e intellettuali americani, qui ce ne sono tre che sono diciamo i capisaldi di questo movimento che è stato successivamente definito il Rinascimento americano, propongono una visione della natura molto legata sia a una lettura religiosa come è quella che ne dà in particolare Ralph Waldo Emerson, che è un protestante, un italiano, e la cui visione della natura viene, la cui visione religiosa viene chiamata trascendentalismo. Questa frase di Emerson riassume molto bene l'idea dei trascendentalisti, e cioè in una società in cui la corsa all'arricchimento, le ragioni economiche sembrano prevalere, soltanto attraverso un recupero attraverso un recupero della natura come luogo in cui riconoscere la divinità, è possibile una diciamo così, una rigenerazione dello spirito umano. Se Emerson è il teorico di questo movimento, Thoreau è l'attivista. David Thoreau era un personaggio che è stato molto così promosso in anni abbastanza recenti, anche perché è veramente un innovatore. Non è un caso che la sua formazione lo avesse portato a interessarsi moltissimo di filosofie orientali, dove appunto questo rapporto fra religiosità e natura era rimasto immutato. E nello stesso tempo ha autonomamente e originalmente elaborato una sua filosofia della responsabilità personale, in cui le convinzioni ideali filosofiche lo hanno portato a vivere realmente ciò che professava come manifestazione di fede. Infatti decide di vivere in modo isolato, a uno strettissimo contatto con la natura per ben 3 anni, in questo luogo che si chiama Baden, e che esperienza da cui poi appunto trae anche questo libro che è diventato un po' una Bibbia dell'ambientalismo filosofico moderno, che si intitola Baden, ovvero La vita nei boschi. Parte negli Stati Uniti, in Connecticut. È un anticipatore, in quanto in un paese in cui ancora c'è lo schiavismo, in cui ancora c'è una, in cui si affermano dei valori di prepotenza nei confronti delle culture originarie del continente americano, lui è un pacifista e anima una disobbedienza civile attraverso l'obiezione fiscale, per esempio, e come teorico del pacifismo addirittura è un ispiratore di Gandhi, che spesse volte fece riferimento alla sua filosofia. John Muir è meno conosciuto, ma John Muir è uno degli autori del sistema dei parchi americani, che più volte manifestò appunto il suo debito ideale con Thoreau. Nella natura selvaggia è la salvezza del mondo. Se volete, in modo estremamente sintetico, è proprio in questa frase c'è tutta la religiosità di Emerson e tutta l'ispirazione artistica di autori come Melville e Whitman, che abbiamo visto prima. Molto, con un approccio meno intellettuale ma molto più pragmatico, Frederick Lowenstedt è uno dei, diciamo così, pionieri della realizzazione dei parchi come sistemi di conservazione della natura in America. Olmsted ha una origine, era un perito agricolo che avrebbe gestito la fattoria del padre, poi attraverso un viaggio fatto in Europa fa una riflessione sulla, diciamo così, sulla, sul modo in cui la natura è gestita in Europa, diventa sovrintendente per una società mineraria in California e matura lì in rapporto con questo ambiente straordinariamente conservato e con le culture indiane che lo pervadono, un'idea che sia utile, sia molto urgente procedere alla conservazione di quelli che sono gli ambienti più importanti del continente americano. E, attenzione, qui c'è un aspetto molto interessante, che la conservazione della natura da tutti questi scrittori americani e da tutti questi pionieri della conservazione è considerata quasi l'essenza della democrazia. In questa frase di Olmsted c'è affacciato questo tema. Conservare la natura è la massima espressione della democrazia, perché è il conservare qualcosa nell'interesse di tutti. Solo nella gestione corretta di questo rapporto con la natura si può pienamente esplicare la democrazia, democrazia come, diciamo così, il governo dei molti. Abbiamo visto prima una sequenza di tappe della conservazione in Europa. Altrettanto importante è questa cronologia che riguarda ciò che è stato fatto negli Stati Uniti, perché in modo molto più strutturato qua nasce la conservazione della natura attraverso la costituzione di aree protette, quindi cioè vengono dedicate delle aree alla conservazione della natura in modo molto specifico. In particolare il primo parco nazionale non è la vera primaria protetta negli Stati Uniti, perché la primaria protetta è questo Mariposa Grove nella Yosemite Valley, ed è stata protetta proprio su impulso di Olmsted, però non è un parco nazionale, mentre invece Yellowstone è un parco nazionale di grandissime dimensioni, da a cavallo addirittura di tre stati, che sono il Montana, il Wyoming, insomma, zona nord-est degli Stati Uniti. Come viene protetto questo parco e perché? Questa è una storia veramente avventurosa ed interessante. A est degli Stati Uniti, cioè dove c'erano le comunità in colonia, gli esploratori e i cacciatori che tornavano per cominciare a commerciare i loro prodotti raccontavano di questo posto meraviglioso che si chiamava Yellowstone, dove la natura si esprimeva nelle sue forme più straordinarie. È un luogo dove ci sono dei geyser, delle foreste straordinarie, delle lavande bellissime. Il congresso, siamo, guardate che questo è un periodo in cui in America non è che non ci siano problemi, siamo appena fuori dalla guerra civile americana, in piene guerre indiane, quindi non è che non ci sia niente da fare, per cui si manda qualcuno, ma il congresso americano manda una spedizione militare, tra l'altro è interessante perché il tenente Doan, che comanda una spedizione è lo stesso che pochi anni dopo inseguì e sconfisse attraverso tutti gli Stati Uniti Cavallo Pazzo. Comunque manda questa spedizione a vedere cosa c'è, e questa spedizione riferisce al congresso. E il rapporto della spedizione ha ormai una forma romanzata, che dopo vi faccio vedere. Ma la cosa interessante è che da questo rapporto nasce l'atto di costituzione del primo One Parliament nel mondo. Ed è molto interessante la motivazione, cioè da questo momento la terra del Parliament di Yellowstone è conservata rispetto a qualunque possibilità di insediamento, occupazione o vendita, e dedicata e lasciata a parte come un parco pubblico o un luogo di piacere a beneficio e a godimento della gente. E poi più avanti si dice della presente e delle future generazioni. Qui ci sono dei temi molto interessanti che si incroceranno nel dibattito sulla conservazione per più di 150 anni, e fino ad oggi ancora si discute se un parco debba essere un parco naturale, debba avere degli specifici fini di conservazione naturalistica, oppure possa avere fini less. In questo caso, come vedete, c'è il fine del godimento e del leisure, cioè del luogo di piacere. Ma in effetti poi in realtà i parchi americani hanno fatto della fruizione uno dei loro affari. Vi posso dire che negli ultimi anni sono stati fatti i conti, cioè il costo di gestione di un parco non è coperto dalle entrate della gestione del pubblico, cioè il pubblico non ripaga i costi di gestione del parco in un modo diretto, ma ci sono delle, e questo è un altro tema rilevante che andrà approfondito, ci sono i conti economici, non si fanno solo su una tabella del genere. Anche perché poi in realtà il sistema di parchi americano è tale per cui i costi sono pubblici e le entrate sono private. Queste sono un po' le cose che vi dicevo prima, cioè la prima stanza è una ballata. E come vedete anche proprio i concetti che e anche il modo letterario con cui vengono espressi ha una chiara derivazione dagli intellettuali del Rinascimento americano. Se davvero, come si sente dire, un luogo dove la natura esprime i miracoli della sua maestà, allora rallegriamoci che ci appartenga e che per sempre potremo conservarlo per i nostri figli e i figli dei nostri figli. C'è tutto Emerson e Whitman qui dentro. E di qua c'è d'altra parte anche questo tema della spettacolarità del paesaggio. Dice Yellowstone è più spettacolare del contrario. Se ne perdiamo solo pollice nel nome del progresso o per la follia umana, avremo perso un'eredità che è unica in America e nel mondo. Salvate Yellowstone, lasciate l'orso e il cervo alla loro casa. Questo è un aspetto nuovo. Lasciate l'orso e il cervo alla loro casa. Una sorta di diritto dei viventi comunque a rimanere dove stanno, e questo è abbastanza interessante, sia in una cantone tra l'altro. Lasciate lei viendo sconvivere liberamente come la nazione nella quale sito, come figurato gioiello di madre natura, Yellowstone appartiene al mondo. Questo appartiene al mondo è un altro concetto rilevante che rete natura 2000 assolutamente fa suo e rinnova e impone all'attenzione di tutti questo dell'appartenenza, della comune appartenenza, patrimonio comune. Andiamo avanti. Ecco, qui ho messo questa frase perché proprio nel momento in cui gli americani sopprimono le culture indiane, in realtà fanno qualche cosa, cioè costruiscono i parchi che sono diciamo così in linea con le culture indiane, mentre una cultura scompare ne rimangono i prodotti in qualche modo. Vorrei fare questa frase, l'ho messa primo perché è bella, ma poi anche perché ci sono degli aspetti interessantissimi. C'è di nuovo il concetto di Marco Aurelio: tutte le creature sono unite da un unico filo. Non so se lo cogliete in quello che è scritto. E questo è un aspetto interessantissimo, cioè 2000 anni dopo c'è ancora una cultura che è la cultura che Marco Aurelio riassumeva nella sua frase. Sono appunto gli indiani che continuano a vivere in un rapporto di non compromissione con l'ambiente in cui stanno. E poi, adesso forse qui in questa parte della frase, non c'è, ma la frase è molto più lunga, è una strappolata delle carte. C'è un aspetto molto interessante. Dove è finito il bosco? Scomparso. Dove è finita l'aquila? Scomparsa. E la fine della vita è l'inizio della sopravvivenza. In questo rapporto equilibrato che le culture primitive hanno con la natura, c'è un elemento economico che è stato ignorato per secoli nelle culture occidentali, mentre invece è recuperato negli ultimi 35 anni. Solo negli ultimi 35 anni l'aspetto economico della conservazione è diventato esplicitamente un indirizzo. Prima c'erano delle convinzioni etiche, delle convinzioni filosofiche, delle convinzioni religiose, delle convinzioni politiche, se volete, ma quando gli aspetti economici sono stati elaborati, resi espliciti attraverso indicatori efficaci di rappresentazione, soltanto negli ultimi 30-35 anni. Dopo poi vedremo un po' come viene recuperato questo concetto del valore economico della natura. Avanti, questa è un po' una cronologia delle tappe di uno dei sistemi più straordinari di aree protette che esistono al mondo, quello americano. Nel 1975 c'è già un nuovo parco, nel 90 ce ne sono altri tre. John Muir, di cui parlavamo prima, fonda il Sierra Club, che è la prima associazione americana per la conservazione della natura tutt'oggi esistente, che dà un impulso straordinario alla costituzione di un sistema di aree protette negli Stati Uniti. Nel 1903 addirittura c'è la costituzione di un Wildlife Refuge System, cioè un sistema per la conservazione della vita selvatica. Inizia Theodore Roosevelt, da cui dipende gran parte dell'evoluzione del sistema di conservazione americano. Nel 1916 viene costituito il National Park Service per conservare i paesaggi, le componenti naturali e la vita selvatica, provvedere per il loro godimento con modalità e mezzi tali da lasciarla intatta per le future generazioni. Come vedete, i fini di Yellowstone vengono qui accostati alle componenti naturali e la vita selvatica. Si capisce questi due componenti, questi due aspetti, come sono nati e come vengono inclusi. Se nel 1903 si fa un sistema dedicato proprio alla vita selvatica, anche i parchi nazionali devono assumere questo obiettivo. Nel 1968 viene costituito il più grande parco nazionale del mondo, che è quello della Vasca, che è quasi grande come l'Italia, come vedete. Andiamo avanti. Ecco, qui ci sono È interessantissima questa frase di Roosevelt del 1908, pronunciata circa 30 anni dopo quella del capo Self dei Guanish, che dice esattamente le stesse cose. È venuto il tempo di esaminare seriamente ciò che accadrà quando le nostre foreste non ci saranno più, quando il carbone, il ferro e il petrolio saranno esauriti, quando il suolo sarà ancora impoverito, trasportato verso i fiumi a contaminare il loro acqua e un'abita. Cioè, è in sostanza, viene ripreso quel concetto economico, per cui stiamo distruggendo delle risorse che non siamo in grado di riprodurre. E nella frase di McFarland c'è la summa del pensiero del XIX secolo di Melville, di Thoreau e di Emerson. I parti come espressione di democrazia. Bene. In questo quadro, poi me lo dite quando volete che ci mettiamo, in questo quadro ho cercato...
Diamante ci sono due numeri, diamante fino alle due. E tu più o meno quanto hai ancora?
Beh, di questa fase introduttiva
vale la pena anche discutere, più o meno la presentazione.
Tutta la presentazione è... Ah, cioè non sarà ancora due ore.
No, allora ci fermiamo
alla fase quattro, era finisce tra breve, tra un quarto d'ora.
Dopodiché io
abbiamo un appuntamento, abbiamo un appuntamento anche con Domenico hanno finito il sistema di gestione di tutti i materiali didattici di ricerca che poi anche Planck, quindi lo dobbiamo vedere, insomma, alle tre, quindi abbiamo mezz'ora, tre quarti d'ora di intervallo, potremmo riprendere alle quattro, almeno non credo che vi interrompere, però poi potremmo andare avanti.
Qua alle 4 facciamo un po' tardi, c'è più vicino tanto tempo dopo.
Beh, sono... anch'io ho un piccolo minuto di... cominciamo e andiamo avanti quanto è necessario, fino a quando è necessario, con tutta la calma che serve. Tra l'altro poi, per questo non può dire, fatemi fare una cosa 30 secondi. Devo solo firmare?
No, non devi firmare niente. Ecco, questo l'ho detto dopo.
Ma c'è un problema?
No, un minuto dopo, cioè non volevo interrompere.
No,
non
ho detto dopo. Solo firmare.
Bene, qui c'è un buon quadro di sintesi della gratificazione delle motivazioni per cui si sono costituite le aree protette. Non lo so, vediamo. Quello che non manca, quello che non ci sta, non ci sta, non ci lasciamo fare.
Ho cercato di io per mezzo, ma sono
che devo scappare. Sì, allora ti lascio spazio e.
Ma no, se mi ci impegnati io comunque.
Ma scusa, ma se alle due sospendiamo.
Sì, ma infatti io adesso
ci vediamo con lui. Cioè le tre andiamo con lui. In caso io parlo con lui, non so come si sente. Va bene, comunque guardate, io posso fare rapidamente, mi faccio scorrere delle diapositive e basta. Non c'è niente problema. Qui ci sono un po' per punti i temi che sono associati alle aree protette. Allora, qui ci sarebbe da discutere molto su questo, comunque fin dalla loro stratificazione è nato ovviamente un movimento che ha messo molto in discussione il fatto che le aree protette dovessero avere questa pluralità di funzioni. La pluralità di funzioni delle aree protette è stata oggetto di dibattito per almeno 50 anni in Europa e nel mondo. Perché per esempio i parchi nazionali devono avere una certa struttura, dopo vi faccio vedere, ha prodotto anche delle nomenclature, delle sistematizzazioni, fino a un'ultima sistematizzazione che è stata prodotta direi nel 94 dalla UCN, in cui c'è un po' un inquadramento dei fini delle aree protette e così via. Ora, questo è per farvi vedere che in realtà l'idea delle aree protette che viene proposta con la rete Natura 2000 è un pezzo di questo ragionamento, cioè la rete Natura 2000 non nasce come continuità con questo, nasce come rottura, e nasce come rottura rispetto a un tema che è la drammaticità della perdita di biodiversità. Cioè la perdita di biodiversità è talmente drammatica.
Se i ragionamenti sono stati veramente avanti,
le benedette naturali di Yellowstone e Fontainebleau, garantire il lascito delle future generazioni di un patrimonio comune, Yellowstone soprattutto, fruizione sostenibile, Yellowstone, proteggere i monumenti naturali è europeo, perché è legata alla cultura europea il monumento naturale, e ciò che rimane di natura dentro un contesto fortemente antropizzato non può nascere in America, no? Proteggere flora e fauna non può nascere in America, e infatti nasce con l'idea che la stella alpina, per esempio in Italia, è nata in Italia, questo della flora, perché la stella alpina stava andando in estinzione alla fine del secolo scorso, cioè di due secoli fa, dell'Ottocento. La ricostruzione di un ambiente naturale può nascere solo in Europa, perché in America si trovavano di fronte a un territorio che aveva talmente tante, cioè era tutto naturale, tant'è che o comunque era naturale perché veniva conservato come tale, perché gli indiani ricavavano, erano raccoglitori, non erano agricoltori, erano raccoglitori e cacciatori, quindi esattamente misuravano la loro presenza sul prelievo di risorse che potevano essere ricostituite. Questa è la...
Mentre dicevi che la tua teoria è una rottura.
È una rottura su questo discorso che progressivamente si è diventato funzioni diverse sulle aree protette. Perché dice, Natura 2000 dice, la perdita di biodiversità è talmente importante che ciò che ci serve adesso è una rete di aree protette in cui la funzione sia conservare la biodiversità. Quindi la rete Natura 2000 è mirata solo alla conservazione della biodiversità. Non è detto che degli usi diversi non possono essere
studiati,
però quello è il suo obiettivo, cioè tutto ciò che va fatto in questa direzione, e tutto ciò che non è fatto in questa direzione deve confrontarsi con quello di là, tant'è che deve essere sottoposto a particolari valutazioni. Okay? Comunque questo ragionamento qua della stratificazione dei fini, da un lato è stato benvenuto da una certa cultura, da una parte maggioritaria, diciamo, della cultura della gestione del territorio, della conservazione. Dall'altra ci sono sempre state una minoranza che ha sostenuto che questa pluralità di fini faceva perdere d'occhio l'obiettivo della conservazione della natura. Va bene, andiamo avanti. Comunque, oggi sono state, la cultura, diciamo, prevalente è che questi fini diversi possono convivere in un'area protetta, ovviamente in un'area protetta di grandi dimensioni. E quindi in questo senso anche la diversità della rete Natura 2000. La rete Natura 2000 sono aree protette che sono individuate nella loro consistenza in rapporto a quell'obiettivo che dicevo prima, la conservazione della biodiversità. Mentre i parchi e le aree protette, riserve naturali, eccetera, eccetera, sono individuate rispetto a una pluralità di fini. Dentro un'area di un parco ci può stare un'area di rete Natura 2000, non viceversa. È chiaro la scala a cui lavoriamo. Va bene. Un altro contributo interessante della cultura italiana è quello della finalità educativa e della finalità educativa, sostanzialmente, che è stata teorizzata da Vaccari, che è un conservazionista italiano, è stato anche presidente di una sorta di interassociazione ai primi del Novecento in Italia, che appunto in un'intervista a un, credo che fosse al come si chiama il giornale di Firenze? La Nazione, espresse questo concetto per la prima volta. Vabbè, qui ci sarebbero, finiamo là. Oh, proprio sugli scopi delle aree protette, appunto, come stavo dicendo prima, si sono scontrati per 50 anni diverse visioni. Qui cito alcune delle conferenze internazionali in cui questo tema, che cosa sia un parco nazionale, cosa sia una riserva naturale integrale o parziale, una riserva orientata, è stato discusso appunto in queste conferenze internazionali sui parchi che hanno luogo periodicamente fin dal 1833, l'ultima è stata a Johannesburg nel 2002, direi, nel 2002, l'ultima conferenza sui parchi. Nel 1949, pochi anni dopo essere stata costituita la International Union for the Conservation of Nature, UCN, pubblica una sorta di classificazione elaborata da questo bordello in cui a ogni denominazione corrisponde una serie di caratteri che non ve la metto perché stanno troppo. Comunque tutte in queste conferenze cercano di stabilire principi comuni per classificare le aree protette. Ecco, tutto questo dibattito sostanzialmente approda nel 94 a una condivisione di una classificazione fatta su 7 categorie diverse. Una è la Strict Nature Reserve, riserva naturale integrale. Vabbè, adesso qua sarebbe molto lungo descrivere cioè parlare della definizione degli obiettivi gestionali, non abbiamo tempo, credo. Lo passiamo rapidamente, comunque sono 7 categorie, si va da una riserva naturale integrale, e cioè un'area in cui l'interessante di questa classificazione è che nella prevalenza di un fine su un altro sta l'attribuzione alla categoria. Poi ci sono altri requisiti che consentono, ma c'è una sorta di sistematica che dopo vi faccio vedere anche, in cui con certi fini e con certe caratteristiche dal punto di vista gestionale e organizzativo, l'area può essere attribuita a una o all'altra categoria. Questo è un tentativo di sistematizzare, cioè di dare a ogni area protetta nel mondo una sua qualificazione sulla base degli obiettivi, quindi delle priorità degli obiettivi, diciamo. E ovviamente la riserva naturale integrale ha come obiettivi principali la conservazione degli habitat, degli ecosistemi e delle specie, le risorse genetiche, i processi ecologici, questi qui sono proprio concetti che derivano da strumenti internazionali, dopo poi vi faccio vedere da dove derivano, salvaguardia del paesaggio e della sua morfologia, garantire studi scientifici ed educazione, ridurre al minimo i disturbi e limitare l'accesso del pubblico. Ecco, vedete qui il pubblico è inteso come un fattore di potenziale disturbo che va tendenzialmente limitato. Poi ci sono queste due categorie che sono vicine a questa, ma con accenti di elementi diversi in quanto considerano gli aspetti delle comunità locali. L'area, la categoria seconda è il parco nazionale in cui, come vedete, si riassumono un po' tutti i fini che si sono stratificati nel tempo: proteggere l'integrità ecologica, impedire forme di sfruttamento delle risorse di antropizzazione contrarie agli scopi, offrire ai visitatori opportunità ricreative compatibili, porre le basi per attività scientifiche ed educative. Cioè, qui c'è una gamma abbastanza ampia di obiettivi che va accoppiata con i caratteri, diciamo così, organizzativi e gestionali. In realtà un parco nazionale deve essere istituito da un'autorità di livello nazionale, deve avere
l'UCN
è l'International Union for the Conservation of Nature, no? È un'associazione a cui di cui fanno parte governi e associazioni. Costituire
un documento
tecnico, un documento tecnico, non è un documento giuridico, è un documento tecnico, ma a cui si ispirano un po' più o meno tutta la volta 94. Andiamo avanti, il Natural Monument è un monumento naturale, poi ci sono gestioni di habitat e specie. Qui, anche qui ci sono fini prevalenti e secondari che vengono associati a un fine prevalente in modo tale da distinguerlo dalla prima categoria. Poi c'è questo paesaggio terrestre e marino e ancora una area di conservazione delle risorse, cioè questa potrebbe essere anche una foresta che viene sottoposta al processo di sfruttamento, prelievo regolato, eccetera. E poi ci sono i siti di patrimonio mondiale e delle zone di rilascio. Questa classificazione precede sostanzialmente la rete Natura 2000, perché dentro quella logica ci potrebbe stare qui anche proprio tutti i siti della rete Natura 2000. Qui, perché ci sono questi due? Perché questi due dipendono da delle iniziative che si chiamano convenzioni internazionali, però sono quasi le due, questo richiederebbe qualche minuto di riflessione. Io mi fermerei qua per un momento, perché le convenzioni internazionali sono abbastanza importanti per far capire come si originano, poi anche si origina proprio la legge che riguarda la rete Natura 2000.
No.
Allora, sono una cosa carina, interessante, e anzi stavo pensando anche un po' come utilizzare questi elementi su un inquadramento generale, anche se le cose che tu adesso hai presentato per me sono soltanto una parte di un questo è il primo problema, un attimo. Adesso chiaramente vediamo dove vai a finire, però credo che sia una questione una questione probabilmente andrebbe rapidamente affrontata, ed è quello dell'efficacia sostanzialmente del modello delle aree protette e della rete, no? Chiaramente tra aree e rete c'è una differenza drastica dal punto di vista del modello di riferimento, no? Proprio connesso ovviamente con il concetto di rete, cioè il sistema di relazione tra aree e connessioni tra aree. Però di fatto o siano reti, no? Di aree protette o singole aree protette. Infatti il concetto di rete è un'evoluzione culturale e scientifica, no? Il concetto di area protetta è un'evoluzione di quella approccio. Però di fatto il sistema delle aree protette, comunque della rete del 2000, è un fronte per contenere la riduzione della biodiversità, è un fronte, cioè un modello di relazione a processi di cambiamento dell'uso del suolo, eccetera, dovuti ovviamente all'attività antropica. Però il tema, credo sia importante, è questo: è un modello generalmente ritenuto efficace oppure no? Io mi ricordo un terrificante articolo che è venuto fuori qualche anno fa, articolo scritto da Paolo Costa, che sapete chi è, perché è stato sindaco di Venezia, promotore che fosse l'attuale commissario dei trasporti, no? In Europa, è un tuo amico anche Giovanni, è un altro sostenitore della Molina. Era un articolo che credo non so, ma non posso ritrovare, e che proprio teorizzava proprio nel rapporto, teorizzava il, come dire, modello a sostegno del processo di sviluppo economico, il dualismo tra area protetta e area non protetta. L'area protetta è quella, nelle diverse categorie che la caratterizzano, e dove sostanzialmente si danno, come dire, si sviluppa l'esito delle istanze ideologiche, culturali, scientifiche e quant'altro sul tema della protezione. Nel resto, cioè tutto quanto non appartiene al concetto di area in qualche modo protetta e governata da un insieme di regole necessarie per mantenere caratteristiche specifiche, si può fare carne di porco, no? Questo è uno straordinario dal mio punto di vista espressione di quello che in qualche modo è il dualismo tra sviluppo e conservazione, no? E una soluzione è quella evidentemente di individuare delle aree all'interno delle quali non c'è la possibilità di sviluppo capitalistico in senso lato, comunque di sviluppo di attività che hanno come elemento della pesante la trasformazione del territorio. Ecco, secondo te, o secondo Google, della tua, secondo il dibattito, questa cosa qua, anche non seguo questo tema, ma me la sono assolutamente, almeno per adesso, persa. Cioè il modello delle aree protette è ancora più il modello della rete delle aree protette, quindi una dimensione di rete e una dimensione sovranazionale. Le aree protette hanno avuto un riferimento nazionale, infatti, lo Stato nazionale, concesso la rete, soprattutto una dimensione europea, quindi ha di riferimento ad un territorio che non è più determinato dal punto di vista amministrativo, ma è appunto una rete di territori congrui, indipendenti dai confini amministrativi e quant'altro. Insomma, in questo modello è, come dire, un modello ritenuto efficace per appunto l'equilibrio ecologico del territoriale, dei quartieri, è sufficiente, e in qualche modo in grado di garantire l'impatto. Insomma, abbiamo visto, parlo di fare una bellissima sezione della Biennale sui megacities, adesso l'impatto maggiore sulla crisi ecologica, energetica, ambientale in senso lato è l'impatto dei grandi megacities, no? Le conurbazioni da 10, 15, 20 milioni di abitanti, che sono una maggiore struttura che hanno il maggior impatto di fatto sulla crisi complessiva del pianeta. Insomma, il modello rete o comunque è sufficiente, è un modello concettuale, organizzativo, giuridico e quant'altro, è quanto di meglio oggi in qualche modo l'espressione culturale, scientifica, giuridica, almeno dell'Unione Europea, è in grado di esprimere su questo tema. Sensazione, Stefano, è un po' se il dibattito in qualche modo a livello generale, insomma, affronta questo
tema. Non è la cosa che la cosa di Costa è un concetto che è adeguato, è proprio una visione antiquata che non prende in considerazione l'evoluzione
del tema ambientale negli ultimi 30 anni, cioè l'evoluzione del tema ambientale negli ultimi 30 anni ha cambiato paradigmi conoscitivi, cioè non esiste più questa contrapposizione tra area protetta e area non area protetta. Quanti strumenti sono stati messi a punto per far sì che, diciamo, la pianificazione del territorio risponda a criteri diciamo non distruttivi? Ce ne sono tantissimi, dalle valutazioni di impatto ambientale alle VAS, ai piani specifici di conservazione della risorsa acqua, della risorsa, cioè di cose diffuse. Esiste il protocollo di Kyoto che riguarda addirittura l'aria, che cosa più diffusa non c'è. Parliamo di conservazione delle qualità delle acque, parliamo di conservazione del suolo, parliamo di tutela del patrimonio forestale, indipendentemente dal fatto che l'oggetto, proprio perché non è contenibile nel caso dell'acqua o dell'aria, ma nel caso della foresta, per esempio, indipendentemente dal fatto che l'oggetto, la foresta, sia o no in un'area protetta. Tutte le foreste devono rispondere a dei criteri di gestione equilibrata, sostenibile, quant'altro, gli strumenti per misurare gli impatti, cioè l'articolazione normativa non consente di fare queste semplificazioni, cioè chi le fa vuol dire che non capisce il valore. La rete delle aree protette è uno di tutti questi strumenti, è soltanto uno di questi strumenti, e cioè l'ICI. Non sono le aree protette come sono nate nel 1800, queste sono un'altra cosa. Le aree protette, i parchi nazionali, queste cose qua, probabilmente dal punto di vista della loro mission hanno fallito il loro compito. Cioè, non perché non siano riusciti in qualche modo più o meno a controllare il territorio che era stato messo a parte, così come dicevano gli atti antichi, ma perché non hanno individuato coerentemente alla loro missione l'oggetto principale della loro stessa missione, cioè la conservazione della natura, da cui discendono tutti gli altri fini. Questo sicuramente a livello nazionale italiano è la verità. Allora, ma il problema, ma poi dopo lì ci sono altre spiegazioni su perché non hanno funzionato, in qualche paese hanno funzionato di più, in qualche paese hanno funzionato di meno, in qualche paese hanno cambiato complessivamente la ragione della loro gestione, perché negli Stati Uniti da quella visione per cui sono un luogo di divertimento, nel tempo è cambiata, sono un luogo di divertimento sì, ma fino a un certo punto. Perché non puoi andare al di fuori dei trackers, perché non puoi andare in certe zone, perché puoi andarci solo in certe stagioni, cioè il controllo comunque delle funzioni ricreative e di svago è stato effettuato, cioè ci sono tante cose che sono cambiate. Ma nel sistema, diciamo, europeo, io trovo che l'attuale struttura che è stata data a Rete Natura 2000 sia coerente con questo disegno generale. Cioè l'ambiente si controlla attraverso, cioè devi controllare il tuo impatto sull'ambiente qualunque cosa fai, non è che, e dovunque tu sei, non è che perché sei dentro la rete Natura 2000 devi controllarti di più. Lì devi fare delle cose, il senso della rete Natura 2000 è che, allora, primo, la rete non è individuata sulla base di criteri eterogenei, ma di un unico, solido criterio tecnico-scientifico. Cioè, costituita una lista di specie e habitat, il criterio è sì, no, c'è e non c'è. Non è che puoi ricostituire, c'è e non c'è. Quindi, e se c'è, lo devi conservare così com'è. Questo è il ragionamento, capito? Cioè, nelle aree protette della rete, le aree protette della rete sono omogenee per struttura, cioè o hanno degli habitat e delle specie che stanno nello screening fatto dalla Commissione europea a livello complessivo sull'intero territorio europeo, o non stanno lì dentro. Questa è la realtà. Prima un'area protetta poteva essere fatta perché magari a qualcuno sembrava opportuno che alla comunità locale, a questo, a quell'altro, sono omogenee dal punto di vista del contenuto, cioè hanno ciò che è raro dal punto di vista della biodiversità. Quindi, in qualche modo, sono la priorità di conservazione. Allora, tu devi conservare queste cose dovunque sono, ma lì è prioritario questo fine. Per cui,
su questo punto, cioè perché la rete è, ovviamente, a ciascuno elemento della rete corrisponde un'area geograficamente determinata, cioè un confine.
Sì. Elemento nel senso sommissito.
Sì, c'è un'area che è un confinato.
Dentro quell'area ci possono stare uno o più habitat. Può essere il territorio di uno o più specie.
No, questo d'accordo, ma bene, e sono comunque aree definite. E quindi, come dire, l'approccio, come dire, il trasferimento sistemico delle attenzioni da destinare a quelle aree, d'accordo? Quindi il trasferimento sul restante del territorio è attribuito quindi a un insieme delle norme che fanno capo alla gestione dell'ambiente, il senso lato. Cioè, questo è il punto.
Sì. Più,
questo è proprio il punto.
No, più un'altra cosa che è la
radio.
No, cioè, infatti, no, più la strategia nostro, più la strategia della rete, che è la conservazione della
rete.
No, non della rete intesa come insieme di punti, di tutto ciò che fa tra i punti, rete e poi
insieme di relazioni.
No, non insieme di relazioni.
No,
sta dietro i punti.
Certo, elementi di connessione.
Ci
siamo per capire da punto. Ma non sono
corridori
come me, no?
Ma
anche per il concetto che mi sembra utile anche per i ragionamenti che cominceremo a fare. Da un lato, appunto, ci sono al concetto di rete, d'accordo, è associato quindi anche il concetto di connessione sistemica tra le parti, no? Ma la connessione sistemica tra le parti è garantita ovviamente al di là, al di fuori del confine fisico, dalla conterminazione, dal sistema delle norme che hanno come riferimento, come obiettivo generale, la protezione dell'ambiente, quindi l'insieme
di parte. Io dico, esiste una strategia che è diversa da quella di natura umana, che si chiama strategia per la biodiversità, che dice la biodiversità non è solo la rete natura umana, è anche tutto ciò che interconnette quelli che sono i siti della rete natura umana. Quindi ogni paese è tenuto a ragionare in termini di vediamo che cos'è che connette questi nodi, vediamo le loro connessioni e creiamo delle forme di protezione sulle interconnessioni. Questo dentro il quadro che dicevi tu adesso, cioè dal sistema comunque di norme che garantiscono un corretto approccio ambientale su tutto il territorio. Inoltre c'è un secondo aspetto che nell'ottica della strategia europea è proprio questo che si vuole mettere in evidenza, e cioè che qualunque azione sul territorio si deve confrontare con quell'obiettivo lì, dentro o fuori dalla rete Natura 2000.
Questo è un po' un problemino non banale da quello perché chiaramente se io fino a pochi minuti fa ragionavo oggi un schema molto orientativo sulla costruzione, cioè sulla percorrere appunto un itinerario intorno al tema del miglioramento del quadro di conoscenza a sostegno delle politiche di gestione degli elementi della rete e delle connessioni tra gli elementi della rete. Adesso non si può immaginare, mi pare, che comunque sarebbe un approccio molto molto debole, come appunto la progressiva realizzazione ancora della conoscenza su un elemento della rete separato dal contesto territoriale ambientale all'interno del quale il singolo elemento della rete è collocato. Non so se mi sono spiegato.
Perché no?
perché no? Tutto ciò che sta intorno è conosciuto secondo uno schema conoscitivo che dipende dal tema specifico che affronta ogni volta, a mio parere. Ciò che sta dentro è conosciuto in rapporto alle esigenze che il fatto di stare dentro vengono a essere normali. Cioè,
tu facendo lo scuola, un bellissimo verticale della rete, no? Ogni elemento della rete è caratterizzato dalla sua assoluta specificità, no? Per l'elemento di crisi che lo caratterizza, giusto?
No,
elementi di crisi che vanno invece protetti.
Elementi di crisi sono specifici del sito.
Appunto, il progetto
non è specifico. Gli elementi di crisi sono specifici del sito, cioè l'habitat 3 può ricorrere in 45 siti.
D'accordo, un'area sì, sostanzialmente, caratterizzata per gli elementi di crisi che la caratterizzano, sì, no, capito male.
Dagli elementi di crisi, ma anche non di crisi, non è detto che siamo.
Dagli elementi di specificità,
sostanzialmente. Rappresenta di determinate specie.
Alla presenza di qualche abita di determinate specie nelle condizioni in cui sono lì.
Che possono essere meglio
di crisi, non è uguale, eccetera. Delle due lune.
già un indirizzo che esiste tecnico in questo senso ti
non
dice...
ho capito cosa è, cioè in che senso?
Allora, noi dobbiamo cercare di proteggere gli habitat, ok? Si protegge creando dei siti in cui questi habitat sono protetti. Che cos'è? Cos'è? Com'è grande questo sito? Come il perimetro dell'habitat o come il perimetro dell'habitat di un buffer che consente a quell'habitat comunque di sopravvivere? Tendenzialmente la seconda. Ok? Questo è l'indirizzo tecnico, è questo, usare questo indirizzo.
Tendenzialmente
l'indirizzo è questo. Dopo poi che a motivazioni politiche abbiano portato a circoscrivere il sito attorno all'habitat, questo può anche essere successo. Due habitat, c'è un'altra cosa, due habitat vicini ma separati e diversi, non della stessa, non la stessa, lo stesso habitat, ma due habitat diversi e separati tra loro, a una ragionevole distanza, fanno due siti o fanno un sito? Questi sono problemi, cioè sono stati problemi nel momento dell'individuazione dei siti, sono stati problemi nel momento della verifica dei siti da parte della Commissione. Okay. Però voglio dire, gli habitat, allora tu puoi avere una forra in una valle chiusa, va bene? Quella forra contiene un habitat che è talmente importante, perché questo habitat è speciale dentro quella zona geografica e così via, ma intorno ci può essere la foresta più sana e straordinaria del mondo, solo che magari copre 500.000 ettari di territorio ed è talmente diffusa che non ha una grande importanza. Quindi il fatto di avere conterminato un sito e dentro cui c'è un habitat non necessariamente dà una valuta di un giudizio sull'intorno. Chiaro? Ci possono essere habitat e siti dentro un intorno molto equilibrato.
Sì, ma la cosa che non avevo detto lui era, quando io vado a costruire il quadro di conoscenza, mi devo preoccupare personalmente delle cose che stanno dentro.
Dal punto di vista delle conoscenze è necessario stabilire una relazione, un sistema, una soluzione che sia ponte, che garantisca una connessione tra le conoscenze della singola e quelli riferibili ad un'area più ampia, normativamente definibile. Ci possiamo attestare su queste due cose, sono due punti.
Sì, però non vedo che utilità possa avere in questo momento.
Dal mio punto di vista soggettivo, che questo è il secondo punto in particolare, è una complicazione molto consistente e che comunque deve immaginare delle scale, non dal punto di vista territoriale, dal punto di vista concettuale, delle scale diverse per quanto riguarda l'approccio alla costruzione di un quadro di conoscenze specifiche sempre a sostegno di politiche di gestione, tenendo conto che le politiche di gestione non sono riferite alla singolare, certo, ma anche al contesto più ampio nell'ambito del quale sono collocate.
Allora non è proprio così. No, allora non è proprio così, perché ciò avviene se e solo se l'oggetto specifico di conservazione intrattiene relazioni, sì, questo è il requisito, intrattiene relazioni significative al di fuori dei confini del sito.
Questo vuol dire
che, diciamo così, se tu hai un fiume che attraversa questo sito, da cui dipende la qualità delle tue acque, sono un elemento chiave per il sostegno della vita biologica dentro quel tratto di fiume che è l'habitat acque fluenti di risorgiva oppure no, diciamo chiaro, foresta galleria di salice e pioppo, foresta galleria di salice e pioppo, stabilito che la qualità di quell'acqua è l'elemento decisivo nel mantenimento di questo habitat, va bene? Allora tu ti devi preoccupare di cosa succede fuori. Certo, si deve preoccupare di cosa succede fuori sulla base dell'indicatore che tu stabilisci per la conservazione del tuo habitat all'interno. Cioè tu devi dire che c'è una soglia, ed è la soglia di ingresso dentro l'habitat, in cui l'acqua non deve avere delle caratteristiche chimico-fisiche diverse da altre. Supponiamo.
Quindi non c'è un'attenzione generale a quelle che sono le pressioni dell'esterno.
No, cioè l'attenzione a quelle che sono le pressioni, solo a quelle che sono le pressioni. C'è una pressione significativa? Sì, allora.
No, solo a quelle che
sono. Solo a quelle che hanno significatività. No, le altre no, cioè c'è una zona turistica, non mi importa, capito? Mi importa solo se ha incidenza.
Ma il discorso è come faccio a sapere se ha incidenza, oppure non faccio qualche tipo di analisi sopra, no? Attivare un sistema di
acquisizione. Anche la valutazione di incidenza è prescritto dalla norma che non venga fatta solo sulle azioni all'interno, ma anche sulle azioni all'esterno che si presume possano avere incidenza.
C'è un'attenzione generale a quelle che sono le possibili pressioni provenienti dall'esterno, ma anche che si
potevano incidere. Non tutte. Se il metodo è quello, Giovanni, il metodo è quello, allora basate su uno scuolo, va bene? Cioè strength, weakness, opportunities and problems, questa è la struttura della scheda del sito, ok? Ciò che è problematico lì dentro deve essere sottoposto a una serie di analisi e valutazioni in modo da definire degli indicatori, il livello di problematicità, l'eventuale reale influenza di questa problematica al di fuori del sito, per costituire, diciamo così, già un'indicazione per chi comunque agisse al di fuori del sito e su quell'evento per sottoporre la sua azione a una valutazione di
sicurezza. Dovrebbe avere un meccanismo che consenta di avere in ordine quello che succede fuori, o no?
Sì. Ma non è un livello
anche la materia, non solo l'aria.
Vabbè, questo si può risolvere, si può mostrare un caso di studio, ci si è risolvere.
No, neanche, questo è il prezzo, non c'è neanche.